ci saremmo tutti aspettati una certa, diciamo, di non perdere l'occasione di innovare alcuni aspetti della scuola, pur in questa difficoltà. Alcune parole d'ordine ci sono, ma poi nella concretezza i soggetti territoriali vengono lasciati piuttosto da soli, quindi non c'è un quadro anche culturale di confronto, come ripartire anche con un piede diverso rispetto a quelle che sono le esigenze della scuola. Su, diciamo, alla fine viene molto valorizzata anche l'autonomia, ma viene valorizzata nel senso che ogni scuola si assume la responsabilità di quello che fa. Invece ogni scuola dovrebbe essere regista di linee guida più coraggiose, più ambiziose, che vedano la scuola finalmente aprirsi, collaborare con il territorio e rimettere i ragazzi al centro dell'apprendimento, cercando di superare quelle che sono divari e disuguaglianze. Se lasciamo ogni territorio e ogni situazione fare quello, diciamo, che è nella sua potenzialità, rischiamo sempre di più di allargare la forbice delle disuguaglianze, delle differenze territoriali. Questo, diciamo, è un punto, è una prima sensazione, almeno da queste prime linee guida che sono uscite. La mia sensazione è anche che siano anche poco partecipate, insomma, sono piuttosto un po' calate dall'alto, quando invece sui territori c'è tanto disorientamento. Quindi, diciamo, sono un po' confuse anche nell'attuazione vera e propria. Il coinvolgimento del terzo settore, questo è un tema estremamente delicato, perché il terzo settore sui territori non deve fungere da stampella. Il terzo settore non è quello che organizza il torneo di scacchi o piuttosto la gita di educazione ambientale fuori porta. Il terzo settore è quello che in maniera organica costruisce un'offerta educativa all'interno di un territorio, con una responsabilità diffusa, con una regia della scuola. Il terzo settore non è che deve essere il soggetto privato che entra a scuola. Il terzo settore non deve essere colui che viene chiamato nel momento in cui si vogliono fare attività integrative o aggiuntive. Il terzo settore è un soggetto attivo nell'educazione non formale, che va considerato a tutti gli effetti uno degli elementi di forte potenziamento di una educazione diffusa sul territorio. E in particolare quando parlano di patti educativi di comunità, quello, diciamo, è un concetto che va sviscerato bene, che non è un accordo tout court, ma diventa proprio una visione di governance dell'educazione sui territori. Quindi facciamo attenzione anche dietro alle regole che vengono messe, ma anche alle parole, di non costruire contenitori vuoti. Se non c'è un confronto reale nel paese, se non c'è una condivisione, rischiamo che poi diventano dei formalismi che non trovano radicamente in una qualità reale di restituire ai ragazzi il tempo scuola, restituire ai ragazzi i luoghi educativi, gli spazi educativi, cosa che invece dovrebbe essere nostra preoccupazione, anche andando a intervenire su una scuola che per certi aspetti non funzionava. E quindi siamo in attesa un po' di sapere, diciamo, le questioni in maniera definitiva, però un atto del genere forse meritava un po' più di coraggio e un po' più di capacità di inclusione, rivolgendosi ai soggetti territoriali. Una delle cose che per esempio ci dicono, ma me l'hanno dette anche i responsabili di ANCI, che i comuni e tutto ciò non sono stati coinvolti in questo ragionamento, e questo lo trovo abbastanza preoccupante, perché l'ente locale che principalmente sui territori può andare a essere un raccordo su queste politiche è proprio il comune.
Certo.
Quindi sono state un po' deludenti, ecco, sono state un po' deludenti, e bisogna sicuramente cambiare la metodologia, perché in questa maniera rischiamo di ricostruire una cosa che ognuno si arrangi per sé, e non è questo il disegno di un paese che sta per ripartire.